questa offerta e anche a Don Mario, Maria delle Lode, per questa occasione di confrontarci insieme su questa emergenza educativa e formativa, sia nella società e in un modo particolare anche nella Chiesa. Io quando sto a contatto con i giovani, soprattutto con i preadolescenti e adolescenti, mi rendo conto che manca la formazione, l'educazione, soprattutto formazione e educazione all'amore, perché senza amore non si può vivere. Vi leggo un testo fortissimo, scritto 31 anni fa da Giovanni Paolo II, Redento Omnes, la prima enciclica che ha scritto il Papa Giovanni Paolo II, Redento Omnes, al numero 10. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore. Se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo ha fatto proprio, e se non vi partecipa vivamente. Sono parole di fuoco. Forse non sono state divulgate abbastanza nella Chiesa, le ha scritte 31 anni fa, 1979. Allora la Chiesa ci provoca su questo, il Papa ci stimola su questo. Oggi più che mai dobbiamo educarci all'amore per essere la società, la civiltà dell'amore. Chiedevo ieri ai vostri figli, perché un ragazzo va in coma etilico a 14 anni? E le risposte sono state diverse, perché in casa non viene ascoltato, perché il branco, gli altri amici si comportano in quel modo e anche lui li segue, per sentirsi grande, perché si sente solo, in poche parole, perché non è amato, non è amato. E guardate che al fine della vita saremo tutti giudicati sull'amore. Quanto hai amato, quanto hai donato e quanto hai ricevuto. Allora in questi incontri vogliamo insieme crescere su questa formazione cristiana all'amore. Perché i comandamenti sono la legge dell'amore. Ma per cogliere i frutti dall'albero dell'amore, prima bisogna che ci sia l'albero. Bisogna che ci sia l'albero. Bisogna che ci sia l'amore. E oggi capisco bene la difficoltà che hanno i genitori ad amare e soprattutto ad educare i propri figli ad amare. Non è una cosa facile. Bisogna prima, per primi, sperimentare noi stessi l'amore, personalmente e nel rapporto sponsale, coniugale, amicale. Ma l'importante è vivere l'amore giusto. Ecco allora che ho preso come riferimento questo testo che trovate anche nel foglietto, chiamate l'amore, di due professori che insegnano al Giovanni Paolo II a Roma, Carl Anderson e José Granado, edizione PM. Io seguirò i loro spunti. Chiaramente poi aggiungerò del mio, però avete un testo di riferimento che con calma potete leggere e condividere. Partiamo subito dalle domande che toccano l'uomo, ognuno di noi, le domande fondamentali sul senso della vita. Già stamattina a me le avevo accennate, che senso ha la mia vita, ma sono solamente corpo, materia o sono anche spirito? Queste domande ci inquietano continuamente e dobbiamo anche trovare delle risposte. Pensate, quest'estate probabilmente siamo andati in vacanza, io me lo auguro, pensate all'esperienza della montagna, del mare, dei laghi. Quando sei in montagna e fai una passeggiata con la famiglia, con gli amici, con la ragazza, e ti guardi attorno, se sei un po' aperto alla bellezza, alla meraviglia, alla poesia, provi un certo stupore di fronte alla creazione, al cielo, alle montagne, agli uccelli, e mi cerchi anche di dare una risposta al tuo esserci, una risposta alla tua vita, e nasce la domanda, ma io chi sono? Se io fossi solo per queste montagne, mi porrei la domanda di fronte a questa creazione che mi è stata data, io chi sono? Ma questa domanda è anticipata da un senso di stupore, di meraviglia, ah che bello questo mandato, che bello questo verde, questo paesaggio, questa tenuta, cioè c'è ancora questa capacità di stupirsi, di meravigliarsi di fronte al creato, di fronte a un'opera d'arte, una madre di fronte al suo bambino, al volto del suo bambino, cioè questa esperienza dello stupore non va per tutta e anticipa tutte le domande. Per essere uomini dal cuore tenero, donne dal cuore tenero, dobbiamo stupirci ancora delle meraviglie, dello stupore, delle cose della vita. Ecco allora che quando io mi guardo attorno e apro gli occhi e vedo questa realtà, non posso interrogare l'uccello o l'albero e chiedermi ma io chi sono? Perché l'uccello non risponde, la montagna non risponde, la creazione non mi risponde, perché non posso aprire con la creazione un rapporto, un dialogo, fare delle domande e ricevere delle risposte. Non posso perché la creazione non è umana. Gli animali non sono umani e gli animali non possono darmi una risposta. Oltre all'esperienza dello stupore nasce quindi anche la scoperta del mistero. Perché io sono diverso dagli animali? Perché sono collocato in questa realtà, in questa creatura che è diversa da me? Perché mi è stato dato tutto questo? Chi sono veramente io? Quindi nasce il mistero di fronte al dono della vita. Eppure la scienza mi dice delle cose meravigliose, come sono nato, non è perché, ma come sono nato? La cellula mi manda che papà che un bel giorno si sono unite ed ecco la cellula figlia. E hanno cominciato a moltiplicarsi, 2, 4, 8, 6. Si raddoppiano continuamente. Una persona matura, dove siamo persone mature, siamo formati da 60.000 miliardi di cellule. E tutto è iniziato da due cellule che si sono unite. 60.000 miliardi di cellule, lo diceva di lì. La scienza. E bisogna anche ascoltare la scienza, che non c'è realtà. E tutto è partito dalla cellula figlia. E in ogni cellula ci sono i cromosomi, questi bastoncini, degli screvi papà e degli screvi mamma. E questi bastoncini della forma elicoidale, se li apri, li metti tutti insieme, c'è dentro questo nastro che si chiama DNA, che è programmato. E questo nastro misura 1,70 m. Pensate, una cellula ci ha dentro un altro di programmazione che fa funzionare tutta la cellula ed è lungo 1,70 m. Moltiplica 1,70 m per 60.000 miliardi di cellule, 102 miliardi di nomi. Io col mio DNA posso circoscrivere tutto il sistema solare. Chi lo dice? La scienza. Lo dice la scienza. Non sono solamente materia, non sono prodotto da grado. e anche il bambino sa benissimo che nel computer serve il programma, il computer non parte. E per fare il programma ci vuole un ingegnere capoccia, un ingegnere di intelligenza, non il campo, perché il campo non sa ordinare, è l'intelligenza che sa ordinare. Allora comincio a riflettere e dico a me stesso, ma io non sono un caso, sono un mistero, nel vissuto come un proverbio nel seno di mia madre, dice il Santo. Nel vissuto come un proverbio nel seno della mia madre. E di fronte a questa scoperta mi rendo conto che non mi conosco. E mi domando, certamente i miei genitori non hanno il potere di creare, perché altrimenti non ci sarebbe la morte. Perché poi un giorno non bisogna morire? La vita ci viene data e poi ci viene tolta. Se l'uomo avesse il potere di creare la vita, non avrebbe mai tentato la morte. Quindi l'uomo occupa il secondo posto, non occupa il primo posto. E questo lo capisco pensando alla vita che mi è stata data attraverso i miei genitori e al lutto della morte, che impone di lasciare questa vita. E mi domando, perché? Chi c'è dietro a tutto questo? Ecco allora che scopro una cosa molto importante, che la vita mi è stata donata. Non siamo un prodotto, un prodotto industriale. La vita umana non è un prodotto. La vita umana è un dono e è un mistero. Non ci conosciamo mai abbastanza, pensate se possiamo conoscere gli altri, se prima non conosciamo noi stessi. Chi sono veramente? E questa domanda mi tormenta per tutta la vita. Ma da solo davanti alla creazione? La risposta non arriva. Qualcuno te la deve dare. Qualcuno te la deve rivelare questa risposta, perché da solo non puoi ottenere. Non puoi trovarla. Allora la vita è questo viaggio, è un viaggio che intraprendiamo, nel quale cerchiamo di scoprire chi siamo veramente. E soprattutto per scoprire la nostra identità abbiamo bisogno dell'amore. Perché capisco che l'amore significa donare e ricevere. Dare il dono e ricevere il dono. E che senza questo dono non c'è meraviglia, non c'è stupore, non c'è incanto. Pensate quando torniamo a casa e troviamo magari un pacchetto legato. Ci chiediamo subito, ma è successo? È il mio compleanno, il mio romanzo. Perché questo dono? Ma il fatto che hai ricevuto un dono ti allarga il cuore. Sei contento perché qualcuno ti merita, perché qualcuno ti ama. Perché sei importante per qualcuno. Come tra parente muore, quando mi torna a casa, la vanno, e me la porta, mi vanno, e ti vedono che questo dono è finito di un gesto di affetto. E cominciano a imparare a capire che questi piccoli gesti, piano piano, formano veramente la catena dell'amore. Guardate che l'amore si parte sempre dalle piccole cose, dalle piccole attenzioni, dalle piccole. Poi verranno anche gesti molto più importanti che portano poi al sacrificio. Ma tutta la vita è il viaggio dell'amore. E dite Papa, guardate che senza amore l'uomo non può vivere. È inumano vivere senza amore. Il lavoro non mi renderà mai felice. E il volto di mia moglie che mi rende felice, il suo abbraccio, il volto di mio figlio. Quando mi dice papà ti voglio vedere, questo mi rende felice. Non è il lavoro che mi rende felice. Allora nell'amore io scopro il senso della vita. Per amare mi vede, devo aprirmi ad un altro. Non posso amarmi da solo, devo aprirmi ad un altro. Cioè devo uscire dalla mia solitudine. Infatti quando abbracciamo una persona dobbiamo ricevere la luce. E diventiamo vulnerabili. Ma l'amore è vulnerabile. E questo uscire da tutti in silenzio. Capite? L'intelligenza è tanto egoista. Cioè stando fermo ti prendi e ti porti dentro. Ma la volontà ti spinge ad uscire, a metterti in cammino verso il mistero dell'altro. Perché l'amore richiede nella volontà. Cioè voglio conoscere, voglio amarti. Vi faccio già la premessa che trattate in tutti i capitoli del libro. Ai nostri figli, quando parliamo di amore, bisogna insegnarvi quattro tappe fondamentali, che pochissimi sanno. L'amore tra uomo e donna è la cosa più fantastica, che sia più bella nella vita. Vedete il cantico degli anni? Il santo dei santi è più bello. La prima tappa dell'amore è la tappa erotica, l'attrazione sessuale, maschio e femmina si creò. Quello che colpisce è la bellezza in particolare. Ma scatta il desiderio erotico di possesso. Vedete anche che figlia del Papa Benedetto, lei è scarica lei, questa cosa. Poi c'è la seconda tappa che è molto importante, che è l'innamoramento. Perché tu vuoi conoscere la persona e quando cominci a conoscerla ti innamori di lei. Ma nella fase dell'innamoramento proietti lei tutti quanti i tuoi desideri di bellezza, di perfezione, di bontà. E ne fai quasi un idolo, una persona perfetta, bellissima, dolcissima, di triste a tutto. L'uomo più bello di questo mondo, la donna più bella di questo mondo, sarai attento. E sei appena visto, in amore si fa di incendiare e si diventa pompiere. Sei appena amico. Sei un buon ragazzino, sei poi innamorato, sei niente di più fuori di testa, cioè non usi ancora la testa. Questa fase dell'innamoramento, state ben attenti, bisogna oltrepassarla. Guai a sposarsi quando si è innamorati, ma adesso bisogna entrare nell'amore, che è la terza fase, l'amore. Dove guardi l'altro e scopri la dignità, la bellezza, la meraviglia. Lo ami per quello che è, a 360 gradi, lo ami nella sua totalità, lo ami anche con i suoi difetti. Ora, questo comincia ad essere l'amore maturo, che ti apre a dietro di notte, che dura tutta la vita. E in questo amore di terza tappa, insieme, si cresce in questo cammino, cercando di eliminare i vizi e potenziare i vizi, ma anche i suoi punti, insieme. Ma siamo solamente alla terza tappa, che non basta, perché devo scoprire che l'altra mi è stata donata. Non l'ho seduto, non l'ho conquistata, mi è stata data. E un giorno mi sarà presa. Se non c'è capito la scoperta della quarta tappa, il matrimonio dura poco. Anche dopo 30 anni, o benissimo finire. Perché non accetto che lei mi è stata donata. E devo custodirla, proteggerla per tutta la vita e riportarla al donatore, alla fonte dell'amore. E la fonte è Dio, perché Dio è amore. Questa donna l'ho data io. Uomo te l'ho dato io, abbi cura di lui, proteggilo e fallo crescere. E insieme crescete per raggiungere la fonte dell'amore. Nell'amore è fondamentale scoprire che tutto è dono gratuito da parte di Dio che ha versato il suo amore nei nostri cuori. Quindi questa premessa, questo accenno alle quattro tappe è molto importante. Guai fermarsi le prime due tappe. Oggi la maggior parte dei matrimoni che durano 7 anni vanno in crisi proprio per questo. Si sono fermate la seconda tappa, l'innamoramento. Poi il giorno torni a casa, vedi solo così e dice basta, ne ho trovato un'altra, perché amo un'altra. Capite? dice che poi questo amore lo metto sempre dove voglio io. E in quel momento il rapporto è finito. Perché? Perché durante il fidanzamento che è importante, non c'è stata questa fatica, questa volontà di guardare bene l'altro com'è. Ma guarda, pensavo che avessi gli occhi azzurri, se ne è. Pensavo che avessi i capelli castani, se ne è. Cioè io ti ho vista sempre con occhi diversi. È un guardare soggettivo, come ti voglio io, non come sei veramente. E dice Paolo, solo lo stesso sta fuori, cambierà. Come cambierà? Cioè tu hai il potere di cambiare l'uomo, ma che Dio, che Dio lo fa? E tanti si sposano con queste condizioni, poi sai fare, cambiare. Grande illusione. Usare il cuore, ma anche la testa, dove il cuore senza volontà, la donna il cuore senza volontà, il sentimento insegnato, sempre il sentimento illuminato dalla ragione. Mi sento di fare bene, un attimo ragione, ma il bene come male, quello che mi sento di fare. Allora gli istinti vengono confrontati. Allora c'è la capacità umana di controllare le proprie emozioni, le proprie passioni. Ieri con i ragazzi delle medie abbiamo deciso di fare un cammino sulle virtù morali. Insegnare ai ragazzi che vuol dire essere prudenti, giusti, forti, temperati. Aristotele, San Tommaso, Socrate. Cioè, senza l'esercizio delle virtù umane non si diventa uomo. Non si diventa uomo. E la grazia non distrugge la natura. Lo Spirito Santo entra e si perfeziona la natura umana. Ma se io non sono educato a controllare le mie passioni, le mie emozioni, poi di fronte alle prime difficoltà della vita capirà la paura della paura, e che vuol dire paio. Se invece c'è il coraggio di aver paura, c'è la virtù della contenta. Oggi i nostri giovani, di fronte alle prime difficoltà, sprofondano nel paio. E fanno il paio come se la paura. Oppure vanno come figlio. Perché è mancato dal papà e dalla mamma questa formazione alla vita, formazione alla virtù, e richiede disciplina. I ragazzi, la maggior parte di ieri, tutti fanno sport, tutti fanno sport. Quanto sacrificio c'è nello sport? E ci vanno, pronti a tante rinunce per diventare dei campioni, ma nella vita vuol diventare. Vuoi essere una persona che sa guidare se stessa, che sa controllare le proprie passioni, o vuoi che siano gli altri a guidarti e a progettarti? Ecco l'importanza della formazione alle virtù. Allora, è evidente che per amare bisogna aprirsi ad un altro. Quindi l'apertura verso l'altro, se vissuta nella ricerca del vero amore, state bene attenti, mi conduce a Dio. Ai nostri ragazzi bisogna insegnare che ci sono due tipi di amore, quello buono e quello cattivo. L'amore cattivo è l'amore di possesso, di egoismo, di dominio sull'altro. Tu sei mio come se fossi un oggetto, tu sei mia e ho un potere su di te. L'amore cattivo chiude sempre la mano sull'altro. Pensate alla violenza fatta alle donne. Il compagno, il marito, ad un certo punto la violenza, la picchia non ci. Questo è un amore cattivo, dove l'altro viene usato solamente come oggetto e potere. L'amore cristiano, l'amore buono, è un amore cognativo, di rispetto e di dono nei confronti della persona amata. Non fa mai del male, è pronta a sacrificarsi e a morire per la persona che ama. Ma la rispetti perché hai scoperto che non è tua, è stata data. Se togliete la categoria del dono, l'amore finisce. Se invece la mantenete sempre viva, è sempre bello ogni giorno ricominciare e scoprire parti nuove della persona che ami, aspetti e prospettive diverse. Ma capite bene e questo richiede una fatica da parte di tutti e due di crescere nel mistero dell'amore. Questo cammino, se fatto nell'amore buono, porta a Dio. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio. Prima Giovanni 4:16. Questo è fondamentale. Dove c'è amore, c'è Dio. Dove c'è amore, c'è Dio. Anche se un amore è ferito, anche se non è ancora un amore veramente purificato, come oggi con gli uomini, oggi pensa lo Spirito Santo a purificare questo amore. Ma quando è dato un bicchiere d'acqua a due di quei fratelli più piccoli, tu l'hai fatto a me. Dare un bicchiere d'acqua è un atto di amore. Ma guardate bene, è un amore gratuito che non chiede nulla in cambio. Se mettete un prezzo accanto all'amore, quello è prostituzione. E spesso nella coppia ci sono questi giochi di forza. Tu mi dai questo, io ti do quell'altro. Questo non è amore, questo è mercato. Questa è prostituzione. È mancanza di rispetto della dignità della persona. E metti in crisi il rapporto, metti in crisi il matrimonio. Allora, ecco il senso di questo corso. Il cristianesimo è la rivelazione dell'amore. Noi siamo la religione dell'amore. Perché Dio l'amore è una comunione di amore. In Dio non c'è la solitudine, c'è il Padre, il Figlio, il Spirito Santo, non è un Dio solo. È un Dio che ama. Quest'amore il Padre dona il Figlio al Padre e l'amore stesso è la terza persona, è lo Spirito Santo. E siamo stati creati a immagine e somiglianza di questo amore. Se si oscura e si perde la verità dell'amore, si perde la percezione di Dio e ci si allontana dalla fonte dell'amore. Oggi abbiamo svuotato l'amore del suo significato. Oggi amare vuol dire stare insieme. Oggi amare vuol dire esercitare le passioni e gli istinti. Oggi amare significa stiamo insieme. Finché va bene, poi ognuno a casa sua. Perché? Perché non è possibile stare insieme con la stessa persona per tutta la vita. Ecco il tema che affronteremo oggi, tempo permettendo, il significato del nostro corpo. Cogliere il significato, capire perché ci è stato donato un corpo e perché io non posso amare senza il corpo. Perché Giovanni Paolo II è partito proprio da questo, dall'esperienza concreta dell'uomo del terzo millennio, per orientarlo nel labirinto delle sue esperienze, ripeto, puoi desiderare vivere un amore cattivo e puoi vivere un amore buono. Il Papa ci aiuta a discernere e a scegliere il modo buono di amare. La domanda che facevano i farisei a Gesù, Matteo 19:2, è il punto di partenza del Papa. Matteo 19:2. Dicevano, allora gli si avvicinarono alcuni farisei che erano dentro la prova, gli chiedono, è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? E gli rispose, non avete letto che il creatore dal principio li creò maschio e femmina? E disse, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separa. Gli obiettavo, perché allora non si è ordinato di dare l'atto di ripudio e mandarla via? Rispose loro, per la durezza del vostro cuore vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. Ma da principio non fu così. E il Papa parte da questo testo. Ma dal principio Genesi non fu così. Non c'era questa durezza. In poche parole è stato lì anni fa, i farisei pongono la stessa domanda che ci poniamo anche oggi. Ma si può stare con la stessa donna per tutta la vita? Ma si può stare con lo stesso uomo per tutta la vita? Ma è possibile? La posso copiare? Me ne trovo un altro? Già, questa domanda veniva fatta di 2000 anni fa. Cioè, siamo capaci di amare in modo fedele e indissolubile una persona? Il Papa parte da questa constatazione. L'uomo, la donna, non riescono più a capirsi. Non riescono più ad amare. Non riescono a donarsi uno all'altro per tutta la vita. Non riescono a realizzare questa comunione. Quindi il Papa dice, guardate che per capire il senso dell'amore bisogna prendere in esame i primi tre capitoli della Genesi. Genesi 1, 2 e 3. E magari io chiedo la prossima volta, devo fare la Bibbia, Genesi 1, 2 e 3. Perché lì sono i testi dai quali si deve partire, per spiegare ai nostri giovani perché oggi non riusciamo a capire, perché non riusciamo ad amare. Che cosa si è rotto nel cuore dell'uomo e nel cuore della donna. Il Papa ci parla della triade, che nasce dalla riflessione su questi testi. Cioè il Papa, analizzando questi testi, Genesi 1, 2 e 3, dice, attenzione, c'è una solitudine originaria, che è quella che abbiamo. Prima di Eva, prima è stato creato l'uomo. E il Papa dice, in questa creazione io scopro che c'è una solitudine originaria, che l'uomo e la donna si portano sempre dentro. Poi dice c'è l'unità originaria, maschio e femmina, uomo e donna. Nella coppia c'è un'unità originaria. Terzo, la nudità originale. Erano nudi e non se ne vergognavano. Poi invece dopo cambia tutto. Il Papa inizia, ricorda tutto del libro delle cose, inizia riflettendo su questa triade, su questi tre aspetti. Guardiamo un attimo il primo, questa solitudine originale. Ci viene rivelata attraverso il corpo. Pensate alla scena, cioè Adamo viene collocato al centro della creazione, nell'Eden. Ed è solo. Dio prende la terra, fa l'uomo, soffia, che avviene un'immagine e crea l'uomo. Adamo, nudo, guarda il suo corpo, cercando di capire quanto è importante il corpo per entrare in relazione con il mondo. Vuoi pensare un'umanità, un uomo, una donna, o il cristianesimo, o una santità senza il corpo? È una bestemmia. Io ci sono e sono quello che sono perché sono anche un corpo. Non ho un corpo. Stasera quando vado a letto non mi tolgo il corpo come l'altro. Voglio farlo, una mano. Ma il corpo è parte di me. Io mi esprimo attraverso il mio corpo. Lavoro, studio, predico, amo, cerco, tutto attraverso il mio corpo. Guai a infestare il corpo. Siamo carne, siamo dualismo. Allora, lo spirito è buono, la materia è cattiva, no. Il dualismo va condannato nella vita. Noi siamo anima e corpo. E la morte che con la natura separa l'anima dal corpo. Ma il corpo è stato creato per l'anima. È stato donato per l'anima. E io non posso essere me stesso, non posso entrare in rapporto con l'esterno senza il corpo. Bene, immaginate Adamo, immaginate anche voi, per esempio, in questo paesaggio di montagna, che siete soli, nudi, in mezzo a questa natura meravigliosa. Ci sono i mari, perché la buca, la pecora, quello che volete, vi piange tutto, e non riuscite a confrontarvi con nessuno, perché guardate il vostro corpo, guardate tutti gli animali e dite, ma siamo diversi. Come faccio a restaurare un rapporto, un'amicizia con degli animali che sono diversi. Non hanno questa coscienza, questa capacità di rispondere, di dare un senso, una risposta al mio esistere. Quindi Adamo, questa incapacità di conoscere, perché non poteva aprirsi a nessuno, non poteva avere un dialogo con nessuno, Adamo soffre. E vive questa solitudine ordinaria. Adamo è solo. E non trova ancora una risposta al suo essere, alla sua vita. E capite bene che già in questa solitudine c'è una vittima. Ecco perché anche dopo, quando arriverà Eva, questa solitudine rimarrà sempre per tutta la vita. Dice Agostino, il nostro cuore in Cristo, finché non riposa in te. Perché anche se vivo tutta la mia vita accanto alla donna che amo e all'uomo che amo, questo non mi basterà mai. Perché il nostro cuore vuole vedere la fonte dell'amore. Il nostro cuore vuole. Ecco perché il matrimonio che alle di notte porta marito e moglie verso il punto dell'unico sposo. E di là non ci sarà marito e moglie, perché l'amore sarà tutto in lui. Quindi il matrimonio, la coppia, è una strada, una via che Dio ha scelto per rivelarsi, per farti conoscere e farti amare. Poi c'è la vita consacrata, ma soprattutto lo stato sponsale, la coppia è finalizzata a rendere visibile la trinità nell'amore umano tra l'uomo e la donna, ma lo vedremo più avanti. Però questa solitudine ordinaria tormenta Adamo. E vivi questa solitudine perché sei corpo. Sei corpo. E il tuo corpo ti interroga. Perché sono diverso dalle altre? Perché sono stato creato diverso da loro? E la risposta la troviamo con Dio. Maschio e femmina li creò, a immagine e somiglianza di Dio. Ma è nel secondo capitolo della Genesi che l'uomo diventa risposta di Dio. Perché l'uomo, o meglio Dio, si rivela all'uomo. E l'uomo può entrare in dialogo e in rapporto con Dio. Solamente Dio può dirti chi sono veramente. Però poi nella scoperta dell'altro e dell'altro della coppia inizia insieme questa conoscenza, questa ricerca che ci porta poi alla fonte dell'amore. Allora il corpo è parte di me, non è un accessorio, uno strumento. Il corpo è il territorio del il corpo è il sacramento dell'amore. Io faccio una carezza alla persona che ama perché sono un corpo. Io la bacio perché sono un corpo. Io la abbraccio perché sono un corpo. Capite che prima di tutto dobbiamo scoprire il nostro corpo. Un cristiano, anche giovane, sapete, che non sa pregare nulla in casa sua, nulla in casa sua, è tanto in strada. Perché si vergogna. Si vergogna del suo corpo, non riesce a pregare tutto da solo con il suo corpo, si sente sporco, deve superare questo corpo. Perché Dio ci ha creato in noi e ce l'abbiamo in noi. Perché mi ha creato così il corpo. Quindi se io non accetto il mio corpo, non accetto Dio. Non accetto Dio. E se non accetto il mio corpo, non posso accettare gli altri. Noi religiosi sapete che desideriamo la virtù della castità, che poi è bellissimo come la definisce nel libro. La virtù della castità è l'arte dell'amore. Cioè, come si ama? In un modo caldo, rispettoso. Ma se come religioso non conosco il mio corpo, non rispetto il mio corpo, non so pregare nulla, sono ancora bloccato nel tuo libro, perché il corpo è una cosa sporca. Ha creato Dio. E siamo pensati la religione delle cose, perché Dio si è fatto corpo. Solamente la religione cristiana ha il Natale. Solamente solamente il Dio dei cristiani si è fatto bambino. Si è fatto corpo. Noi adoriamo il corpo. Noi cristiani adoriamo il corpo. Adoriamo il corpo. Perché io sono corpo. E tutta l'arte cristiana. Io sono stato a Roma, nei grandi basilichi, a Firenze, a Santa Maria, la Trinità, i Benedetti, il Giotto, cioè opere d'arte che da tutto il mondo vengono a vedere, da tutto il mondo vengono a vedere questo crocifisso, queste sculture, questi affreschi, dove il corpo viene esaltato, perché Dio si è fatto corpo. Noi cristiani siamo la religione del corpo, ma non si vede. Perché i nostri giovani, e non solo i giovani, si fanno tatuaggio, come se fosse una tela, quanto è bello in famiglia con tre riflette, perché gli si fa il tatuaggio? Più che mio è una tela, questa è una pezza, la tua carta, scendo, perché non accetti di essere quello che sei? Non accetti che sei nato così, perché vuoi cambiare il tuo corpo? Vuol dire che non ti vuoi bene, vuol dire che non rispetti il tuo corpo, ma questa non è una tela. Non puoi perforare la tua carne con un piercing, che a lei che si mettono gli animali, ma non si mettono il corpo, perché il corpo è sempre dello Spirito Santo. Dimmi, signori, ti posso vedere della pregata? Dimmi. Dopo che sei? Lo porti a Roma, a Venezia, quello che vuoi, ma ti sopra l'arte. Anche quando venivano a Roma la Minerva, che quel Cristo risorto del Michelangelo della pianta, che è una cosa meravigliosa, che da tutto il mondo lo vedono vedere, il Cristo risorto del Michelangelo. Diceva il giovane, ma è bello, è bellissimo, ma te lo fai un tatuaggio che non fai? E lo farete Michelangelo un tatuaggio? No. Un Cristo in mezzo? No. E perché non lo farà? Perché lui credeva alla risurrezione di Gesù, come la fai? E sono diventati dei mari e tra poco faremo le danze tribali intorno al fuoco, faremo le danze tribali intorno al fuoco e ci sveglieremo da locando le ragazze, lo sapete, lo fanno in discoteca sul cubo, fatte di psicofarmaci, droghe o altro, e col taglierino si tagliano le braccia per far uscire i spiriti cattivi. Sono già le danze tribali. Perché? Perché un papà e la mamma non gli hanno mai spiegato che cos'è questo. Sei tutto. E se tu non hai rispetto del tuo corpo, non avrai rispetto neanche degli altri. E non puoi aprirti a un rapporto di relazione e d'amore con gli altri se prima di tutto non accetti te stesso. Come sono grasso, magro, eccetera, per carità. Devi un po' imparare anche la temperanza a mangiare più meno, a bere di meno, a tenere attento, ecco la virtù della temperanza. Ma ci vuole tutta l'educazione che deve essere fatta su questo corpo qua. Ma non si può ricorrere continuamente gli interventi chirurgici. Perché vuol dire che voglio modellare, cambiare il mio corpo a mio piacimento. Non hai rispetto. Cambia un po' l'anima. Comincia a lavorare di più. Comincia a pensare al fitness dell'anima e poi vedrai al fitness del corpo. I santi, sapete, sono tutti belli. Perché hanno questa luce che appare sul volto e agli occhi da bambini, i santi. Però hanno sempre accettato e rispettato il proprio corpo. E il corpo è il sacramento, è il territorio del sacro. Pensate, in ebraico, tato vuol dire un nemico. Pensate all'uomo del donato. Tato vuol dire ombelico, la trasformazione, la trasfigurazione dell'uomo. Sono cose importanti. Ecco perché dobbiamo conoscere veramente noi stessi. Non voglio scandalizzare nessuno di qualche persona matura, ma io ho fatto una missione ultimamente a mio vicino, in quanto parrocchia, eravamo 10 frati, 10 sore, in chiesa davanti ai giovani e ai genitori. Ragazzi, e capitavo, ragazzi dei 14 e 16 anni, anche ragazze che avevano già fatto le prime esperienze. Prime esperienze. Genitori presenti, ho detto, ma avete mai pensato al mistero del corpo dell'uomo e della donna? Ai genitali dell'uomo e della donna? L'uomo sono i peli e i due vestiti, la donna le quattro labbra. Cosa avviene quando si vive? anche difficili da dare l'unione. Una ragazza poi, di 15 anni, che aveva fatto le prime esperienze, si è avvicinata al caposcavo. Tu queste cose non ce le hai mai dette. Un papà, una mamma, devo insegnare queste cose che ho detto. Bisogna un libro, sapete, il territorio del Sacro, il corpo e il territorio del Sacro. Di Miranda, è un teologo italiano, edizioni ancora. Il corpo e il territorio del Sacro, Miranda, edizioni ancora. Queste cose vanno dette, altrimenti loro buttano via. Usano il proprio corpo, perché nessuno gli ha insegnato a rispettare il proprio corpo, ma il 7 è il numero sacro per eccellenza. Io dico sempre che da tardi guardate che le donne partono con 6 labbra. Ci avete mai pensato? C'è caso. Quello che crea l'artista, il maestro. Cioè noi non conosciamo il nostro corpo, non conosciamo l'altro, e che facciamo? Lo usiamo. Lo manipoliamo, lo volentiamo. Noi veniamo incantati, meravigliati di fronte a tanto stupore, di fronte a tanta meraviglia. La Chiesa oggi più che mai deve cominciare a educare i propri figli al rispetto del corpo, alla bellezza del corpo, alla meraviglia del corpo e soprattutto perché se non c'è questa meraviglia non si può amare. L'amore o è santa o è violenza. Spesso l'amore diventa violenza. Non è tanta, ma l'amore è tanta. E parecchie cose che ho seguito mi hanno insegnato proprio questo. Quando ci si ama, si dà. Se non si dà, c'è solamente il prendere dall'altro, usare l'altro e opprimere l'altro. E per questo sapete, mi diceva questo amare. Allora il corpo, per la sua conclusione, il corpo è la dimora, la casa dell'uomo. La casa dell'uomo. Questa è la mia casa. Una casa che devo conoscere, tenere ordinata, bella, pulita, rispettosa. Una casa che poi deve accogliere gli amici e le persone che amo. È creato e collocato nella natura, nel giardino dell'Eden, e guardate che anche nell'altra vita. Saremo nella natura, non è che saremo su una nuvoletta. Perché Dio quando ha creato l'uomo, non l'ho creato nella natura, nel giardino, con gli animali, l'uccello, le piante, quindi anche in un'altra vita, cieli nuovi e terra nuova. L'uomo sarà collocato di nuovo, va bene, in una realtà tempo-spazio. Non saremo di fuori del tempo e del spazio, perché il corpo richiede il tempo e fuori il tempo, che è il movimento. Quindi ci aspetterà sempre il giardino. Un giardino che chiede di essere continuato e rispettato. Allora, se non c'è rispetto per il proprio corpo, non c'è rispetto per la natura, ecologia vuol dire caro. Ecologia vuol dire caro. Se io non rispetto la mia casa, il mio corpo, non rispetterò neanche la natura. E se non rispetto la natura, non rispetto neanche me. Siamo stati collocati nella natura per coltivarla e mantenerla ordinata. Se non lo facciamo, il corpo impara le conseguenze. Infatti stiamo distruggendo il pianeta. In 50 anni lo stiamo distruggendo, perché l'uomo ha perso successo. Non ha più rispetto di se stesso e degli impianti della natura. Perché è convinto che questo corpo poi passerà, vedrà le incarnazioni e ci sarà una grande vicino, perché di vita di corpo abbiamo solamente così. Allora Dio ci parla attraverso il nostro corpo con il dono della vita, non ci siamo fatti da soli e il gusto della morte. Perché se un giorno dobbiamo morire vuol dire che non ho un po' il primo corpo, c'è l'altro al primo corpo. Quindi la vita è dono. Nessuno ha diritto alla vita. La vita che è stata donata. Nessuno ha diritto ad un figlio, perché il figlio che è stato donato è tutto il gesto di un atto di amore. Ma come amare Dio? Pensate sempre alla situazione giardino del Eden dove Adamo solo, se Adamo non vede, certo lo sentiva nel profondo dell'anima, come dici, ma non poteva vedere. E quindi si sentiva solo. Ecco allora il dono di Eva, che il corpo di Adamo scopre. Il luogo dove l'amore si rivela è il corpo umano, maschio e femmina di croce della differenza sessuale, e questo lo vedremo la prossima volta. Quindi credo che cosa vi so dire, poi ripeto, con il libro trovate tutte le cose che magari non ho detto, ma non aggiungiamo di nuovo. Se volete fare qualche domanda, vedete voi. Però vedete per il dopo se qualcuno può fare qualche domanda. Con grande libertà. Sono stato da qualche chiara, non parlo del lettore scolastico, perché da un anno lo trovo all'università, per tornare presto, per tornare presto.
Anche le giovani coppie mi pare male.
Sì, ma mi sono detto per questo, io seguo già le cose, però poter farlo a voi, la mia città, la mia parrocchia, ho ricevuto tanto da voi, adesso sono io che devo fare a voi. Ecco, quindi quello che vi dico è questo, che oggi se non riusciamo a formare i nostri figli, domani la famiglia non ci sarà più. Quindi abbiamo tutti una grande responsabilità. E come parrocchia insieme dobbiamo educarci ad amore. Cioè, oggi più che mai credo che le parrocchie devono educare i cristiani all'amore. Ognuno dice da tutti con il suo dono. Ma i figli hanno bisogno di questo, di avere dei modelli per poi educare. L'importante è che spiegate ai figli che sono un corpo, perché quando vanno a letto non si tolgono il corpo. E devono anche accettare questo corpo, rispettare, curare questo corpo, perché dentro dello Spirito Santo sarebbe già un passo molto importante. Poi se dicono, ma tatuato il Cristo, bene, vogliamo parlare? Perché ti fai il tatuaggio, scusate, il tatuaggio, la bella barbalina, il bacino? Tanto ridono, tanto bene. Fatto che toglierlo a un valore credibile con l'altro, che costa 400 euro, ma anche lì, e che sembra anche. Molti si pensano che se vogliono togliere, ma poi la mano è tanto. E quindi devi dominare cose. In un momento di, così, di sentimento, quando tutti i ragazzi sono maschi, io dico che i ragazzi si spiegano tantissimo, gli altri non sono me. Non sono, io sono altro, ho uso la mia testa, non uso la testa degli altri, e voglio capire a che distanza il tatuaggio. E poi quando vai a mare fai un piccolo. E poi qui, a parte le istruzioni, ma che senso ha? Perché ti manca questo rispetto? Perché non ti piaci quando ti guarda lo specchio? Impara la mia in quel quattro aspetti. Che bello! Oh, comincia a avere. Non è nativismo, è veramente essere contento del tuo corpo. Per carità, perché lo comincio? Sai, quando i genitori qui esitano, hai ringraziato il Signore per il corpo che ti ha dato. Ecco, quella piccola, il bambino, quando cresce, ti grazie, il Signore del corpo che ti ha dato. Queste sono cose importanti, ma in casa capite che si vive queste cose. Cioè, quando un papà anche sta a trattare i suoi figli, non solamente la mamma, perché i figli non bisogna anche la braccia del padre, è importantissimo la braccia del padre. Io ti voglio credere, quella braccia è importante, corporea. E la braccia dell'uomo è più duro, perché l'uomo è più duro, la donna è morta. Ma il bambino accorge la differenza, per il corpo. E questo è importante con lui, perché conosce anche i testi d'amore del papà e della mamma, non solamente della mamma. Perché a questo punto poi a 6 anni è il padre che interviene e ci sta il figlio dalla mamma, ci sta il cordone musicale, e in quel momento il figlio soffre e conosce il distacco, la sofferenza, la separazione, il dolore, poi il sacrificio, poi la legge, perché il padre che poi insegna il figlio la legge della vita. Dico mio, quello che fa, questo mondo che fa, e che fa, infatti, questo non sia la madre, questo è il compito del padre. Vedete, io lo dirigesto, figata, cattolico, il padre sotto assenti inaccettabili, e di giorno di formidabile. Claudio dice, il padre sotto assenti inaccettabili. E di te molto chiaro, oggi sono mai il padre in padre, e le madri purtroppo non sono mancate in questo periodo. I padri, quando i figli hanno 6 anni, devono intervenire e distaccarli dalla mano e farli entrare nella società. È il rito di iniziazione che tutte le civiltà hanno, dove il padre, che è la figlia, deve organizzare nella società. Anche Gesù ha avuto un padre, Giuseppe, che l'ha portato a te, a noi. Ma questo non è compito della madre, è compito del padre. E il padre insegna ai figli di una legge. La legge di Dio passa attraverso la legge del padre. Se manca questo rapporto di un padre, poi manca quello che è il padre. Il padre che gli dice che nella vita c'è sacrificio, spesso il dovere, disciplina, rinuncia, fatica e anche prendita. E anche va bene fare, delusione di quello che è, ma questo forma il figlio. Se manca il padre, e poi non ce la fa, e a 40 anni non si può sposare, e che si sposa ci porta la mamma in casa. Ma dice questo, e mio bambino sta sempre la cosa lei, e quando dovrebbe fare il male da casa, e quindi quel figlio non se la deve pensare solo in casa. Fate un qualche domanda, sono un italiano, c'è una preghiera con gli altri, c'è una parola.
Questi incontri sono aperti a tutte le porte scolastiche.